39esima parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo il discorso di Franz Brentano relativo all'ateismo, al problema dell'ateismo e la risposta di Brentano appunto all'ateo. Per Brentano, come abbiamo visto, l'ateo afferma di dimostrare, di essere in grado di dimostrare la fondatezza delle proprie affermazioni e si basa appunto sull'analisi della natura umana, dell'esperienza umana, rilevando due tendenze tra di loro opposte. L'una che tende al progresso e che aspira quindi alla scienza, l'altra di segno opposto, o una forza di inerzia, che è una forza volta ad asservire l'uomo, tipica della religione e in particolare del cristianesimo. E perciò questa seconda forza costituisce un grave ostacolo al progresso della conoscenza. In altri termini, secondo Brentano, l'ateo considera il teismo e considera la religione come un ostacolo, addirittura un grave ostacolo, per il progresso della scienza, per il progresso della conoscenza in generale. E quindi in questo modo viene respinto il discorso del teista, il discorso religioso. Per Brentano anche qui occorre ribaltare i termini del discorso. È da tenere presente che qui abbiamo a che fare con un Brentano che scrive verso la fine del 1873 e quindi de facto, se non de jure, se non formalmente, non è più un prete cattolico, ha già smesso gli abiti talari, l'abito talare, e quindi è di fatto al di fuori della Chiesa cattolica. Per Brentano è necessario tenere presente che la religione, e in particolare il cristianesimo, è un potere spirituale, così come lo è anche ogni scuola filosofica, ogni appunto scuola di pensiero, non soltanto il cristianesimo, non soltanto il discorso religioso, ma appunto qualsiasi scuola di pensiero che in un modo o nell'altro si imponga ha un determinato potere, ha un determinato influsso, un potere appunto soprattutto di tipo spirituale. Come tale, il cristianesimo non ha legioni armate per sottomettere i suoi avversari o tener legati a sé i propri adepti, ma si impone e domina con la forza della convinzione, come qualsiasi altra scuola filosofica, ad esempio la scuola platonica, la scuola aristotelica, la scuola tomista, eccetera. E quando è accaduto che esso ha fatto ricorso al potere temporale, cioè quando è successo che il cristianesimo si è servito del potere temporale, ciò è successo perché quest'ultimo, cioè il potere temporale, si è intromesso più del dovuto sulle questioni religiose. Cioè non è colpa della religione in definitiva, non è colpa del potere spirituale, ma è colpa della compromissione, dell'intrusione da parte del potere politico, del potere mondano in questioni religiose, sulle questioni religiose. Perciò, secondo Brentano, è di pressante interesse garantire la libertà dello spirito e la divisione dei poteri. Brentano concorda pienamente, un potere spirituale non può servirsi di forze armate, non può servirsi appunto di legioni, ma deve servirsi soltanto della forza delle convinzioni, basarsi sulla giustezza delle proprie affermazioni, delle affermazioni della propria scuola, della coerenza logica e della forza appunto di attrazione. Perciò appunto occorre la libertà dello spirito, la divisione dei poteri e anche nel nostro tempo e non si deve consentire, come avviene, dice Brentano, sul suolo tedesco, che lo Stato assorba in sé l'autorità religiosa. Qui Brentano probabilmente, anzi quasi sicuramente, pensa al Kulturkampf di Bismarck, cioè al tentativo appunto dello Stato tedesco di immischiarsi nelle questioni religiose e decidere sulle questioni religiose a vari livelli. in Germania, in particolare nel momento in cui Brentano scrive queste questioni, si poneva il problema della parità dei diritti per quanto riguarda i cattolici e i cattolici, i docenti cattolici, gli studiosi cattolici rispetto agli studiosi protestanti erano largamente, come dire, sottovalutati, non presi in considerazione, considerati negativamente. E allora il riferimento quasi sicuramente da parte di Brentano è a questa situazione, al Kulturkampf e alla situazione appunto minoritaria del cattolicesimo tedesco, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. Lo Stato per Brentano, proprio per garantire la libertà di pensiero, la libertà di espressione, quindi il potere spirituale, non deve intromettersi nelle questioni di religione, deve garantire la libertà dello spirito e non deve consentire, come avviene sul suolo tedesco, che lo Stato assorba in sé l'autorità religiosa. Si esagera, secondo Brentano, per queste ragioni, per questi motivi, quando si afferma che il teismo, pur se non opprime con la forza la libertà di ricerca, esercita una pressione che induce all'errore e asservisce gli animi, perché chi è convinto della verità e della ragionevolezza del proprio punto di vista non ha alcun motivo, non trova nessun motivo, non vede nessun motivo per scansare una discussione scientifica. E l'autorità della Chiesa, se agisce ragionevolmente, non proibirà la discussione. Anche qui probabilmente il riferimento è a vicende, a fatti personali e soprattutto il riferimento può essere inteso come il riferimento alle discussioni riguardo l'infallibilità, il dogma dell'infallibilità promulgato appunto 3 anni prima dal Concilio Vaticano I. Ci fu attorno agli anni 70, cioè attorno agli anni del 1870, prima, immediatamente prima, durante il Concilio Vaticano I e dopo una vasta discussione a livello europeo, in Francia soprattutto, in Italia, ma anche in Inghilterra, in Germania, per quanto riguarda l'opportunità o non opportunità della definizione del dogma dell'infallibilità del Papa. E quindi qui Brentano, come dire, scrive, pensa quasi sicuramente a questi aspetti quando rivendica la libertà di discussione anche all'interno della Chiesa e chiede che l'autorità della Chiesa non proibisca la discussione, non interrompa la discussione. La discussione venne in effetti interrotta appunto nel Vaticano II. Con la promulgazione del dogma dell'infallibilità non ci fu più discussione dopo questa promulgazione. Brentano continua sullo stesso tono dicendo, scrivendo che lo studioso credente non deve aver timore nel discutere apertamente e se la discussione dimostrerà in maniera evidente la falsità dei dogmi fino ad allora creduti, allora per lui la fede non sarà più una forza spirituale in grado di vincolarlo. Sembra qui Brentano anticipare appunto posizioni successive, quanto scriverà appunto nel testo di Lere Jesu sulla dottrina di Gesù, più o meno le stesse affermazioni di fondo per quanto riguarda l'importanza e la libertà di pensiero, la libertà di discutere apertamente, senza essere costretti appunto ad ammettere determinate posizioni e in particolare senza essere costretti ad ammettere dogmi in cui non crede. L'ateo crede di individuare, continua Brentano, nel cristianesimo un mortale nemico della scienza, perché a suo dire, già ai tempi dei padri della Chiesa, dei primi padri della Chiesa, l'autorità ecclesiastica avrebbe affermato che non bisogna illuminare il popolo, ma tenerlo soggiogato e poi Il ritorno al Medioevo, tipico del cattolicesimo, della sua teologia e della sua filosofia, sarebbe un tuffo all'indietro, un ritorno all'indietro in un'età di oscurantismo e di barbarie addirittura. Questo è il discorso che svolgevano alcuni teologi protestanti e interlocutori, alcuni interlocutori in particolare di Brentano, specialisti di Aristotele come Edward Zeller, ad esempio, che in italiano si pronuncia Zeller, il più delle volte in maniera erronea, la corretta interpretazione, la corretta pronuncia sarebbe Zeller. Parlavano appunto del cristianesimo medievale, cioè del cattolicesimo medievale, dell'espressione teologica e filosofica del cattolicesimo medievale, in particolare delle posizioni aristotelico-tomiste, come posizioni imposte dall'autorità della Chiesa e che non trovavano riscontro nei testi effettivi, nei testi aristotelici, ma erano soltanto una imposizione dottrinale da considerare come imposizione dottrinale da parte della Chiesa cattolica, e quindi un matrimonio di diseguale natura tra Aristotele e San Tommaso, tra Aristotele appunto e la dottrina cattolica, la dottrina della Chiesa. Proprio per questi motivi, per queste ragioni, il cattolicesimo veniva considerato nell'ambito dagli autori protestanti, dai teologi e dai filosofi di matrice di impronta protestante, come un tuffo all'indietro in un'età di oscurantismo e in un'età di barbarie. Per Brentano, invece, che qui cita Littré, condividendone le posizioni, il Medioevo è figlio dell'età classica e ne ha continuato le tradizioni. Non è un'età di oscurantismo, non è un'età di barbarie, è tutt'altro. Non è altro che la continuazione dell'età classica. E per Brentano in particolare, San Tommaso è il miglior interprete di Aristotele. San Tommaso potrebbe essere considerato, deve essere considerato, secondo Brentano, alla stessa stregua del rapporto tra Platone ed Aristotele. Come Aristotele fu il miglior allievo di Platone, così San Tommaso è stato il miglior allievo di Aristotele, il miglior interprete, migliore di Brentano, di tanti altri che in epoca moderna si sono cimentati con lo studio di Aristotele. San Tommaso, secondo Brentano, avrebbe colto con singolare maestria le posizioni di fondo di Aristotele, e quindi proprio per queste ragioni, proprio per questi motivi, il Medioevo è da considerare figlio dell'età classica, della grecità appunto platonica ed aristotelica, e ne ha continuato le tradizioni, ha sanzionato la divisione dei due poteri, spirituale e temporale, ha civilizzato l'Inghilterra e la Germania, preparando l'emancipazione delle classi lavoratrici. È suscitato e nello stesso tempo ha suscitato entusiasmo per la filosofia e le scienze, così dando inizio alla civiltà dei tempi moderni. Non solo il Medioevo per Brentano è l'erede della civiltà classica, dell'età classica di Platone e di Aristotele per quanto riguarda il terreno filosofico, i vari ambiti del discorso filosofico, ma ha preparato anche l'età moderna, cioè quindi ha dato inizio alla civiltà dei tempi moderni, quindi doppio pregio, doppio riconoscimento nei confronti del Medioevo, non solo continuazione, prosecuzione e addirittura prosecuzione e completamento ad un livello più alto, soprattutto sul terreno teologico per quanto riguarda le implicazioni teologiche del discorso di Platone, del pensiero di Platone e del pensiero di Aristotele, e poi appunto anche per altri aspetti, prima di tutto per la divisione dei due poteri, temporale e spirituale, per la civilizzazione dell'Inghilterra, per la civilizzazione della Germania e poi soprattutto per quanto riguarda l'entusiasmo per la filosofia e per le scienze e per la preparazione, per l'inizio della civiltà dei tempi moderni. Poi, al contrario, dice Brentano, dell'affermazione secondo cui nel Medioevo la Chiesa non avrebbe tollerato discussioni sui suoi dogmi, è da dire che in nessun'altra epoca si è tanto discusso come nel Medioevo.